Dal Salmo 105. I figli di Israele si mescolarono con le genti ed impararono ad agire come loro. Servirono i loro idoli e questi furono per loro un tranello.
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona.
Si contaminarono con le loro opere, si prostituirono con le loro azioni. L'ira del Signore si accese contro il suo popolo ed egli ebbe in orrore la sua eredità.
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona.
Molte volte li aveva liberati, eppure si ostinarono nei loro progetti e furono abbattuti per le loro colpe. Ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido.
Ricordati, Signore, del tuo popolo e perdona. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono al Signore Gesù Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti». Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti.
Pace bene, amici ascoltatori di Radio Missione Francescana, siamo qui a commentare la liturgia della parola di questa ottava domenica dopo Pentecoste. E ci troviamo di fronte a un Vangelo che non ci lascia tranquilli, perché ci stimola ad andare oltre e sembra, in un primo momento, andare oltre alle nostre possibilità. Perché noi procediamo con una logica umana e Gesù procede con un'altra logica. Noi procediamo sempre con un impegno nella vita, quello di arrivare per primi, di essere i primi, di essere applauditi, di essere riconosciuti come bravi, buoni, santi, belli, di cercare i primi posti, di avere una casa più bella. Poi facciamo gli indebiti confronti, non i debiti confronti, ma gli indebiti confronti tra noi che siamo i bravi e gli altri che sono meno bravi. Ecco, questo Vangelo ci presenta una situazione che a noi è un'indicazione da parte del Maestro, che a noi sembra essere impossibile, ma nulla è impossibile per chi crede. I primi discepoli non erano Pietro, Giacomo, Giovanni e tutti gli altri, perché Giacomo e Giovanni presentano questa proposta: questa richiesta, ma anche tutti gli altri poi si ingelosiscono, si arrabbiano, vuol dire che erano tutti quanti desiderosi di essere considerati e messi al primo posto. Quindi anche i primi discepoli erano dentro le nostre logiche, avevano sì lasciato tutto, case, padri, lavori, professione, amici, la propria comunità, il proprio paese per seguire Gesù Cristo, perché erano rimasti affascinati e dalla sua persona e da come lui parlava con autorità. Però di fatto lo seguivano con una mentalità ancora vecchia e Gesù propone questo Vangelo che non ci lascia dormire dei sonni tranquilli. E che cosa pensiamo solitamente noi quando procediamo nella vita? In parte quello che ho detto prima, ma ad esempio per essere più concreti, noi pretendiamo, quando pretendiamo di aver ragione, e non sempre abbiamo ragione, ci sembra automatico alzare la voce, ad esempio sono esempi che possiamo che si rifanno alle cose semplici quotidiane, ma che possiamo moltiplicare anche. Noi pensiamo di aver ragione, quindi quando pensiamo di aver ragione, automaticamente innalziamo la voce, perché bisogna farsi valere. Poi pensiamo anche che la violenza sia possibile contenerla o estirparla usando una violenza pari a quella ricevuta. E così i nostri giorni sono chiusi dentro questa logica umana che lascia il tempo che trova, perché la storia ci insegna ripetutamente che con la forza, con la violenza, con la spada, con le strumentazioni e le armi più sofisticate non si va da nessuna parte e non si risolvono i problemi veri della vita nostri, altrui e di tutto il mondo, di tutta l'umanità, e continuiamo ad accumulare guerre su guerre senza risolvere nessun problema. E allora se la parola di Dio in un primo momento ci sembra assurda, impossibile al di là di ogni logica umana, d'altra parte, seguendo i nostri metodi, ci incamminiamo verso un vicolo o dei vicoli ciechi. Non risolviamo i problemi della vita nostri e altrui con la violenza, con l'alzare la voce, con la pretesa di fare giustizia a tutti i costi, con gli strumenti e i mezzi che vogliamo, che abbiamo a nostra disposizione. Si tratta di scegliere tra queste due logiche. Ma lasciamo spazio ai nostri amici collaboratori, perché possiamo insieme approfondire questo tema non banale.
Ecco, il brano di Vangelo che abbiamo letto si colloca nel Vangelo di Marco dopo il terzo annuncio della passione. Quindi Gesù ha ribadito per la terza volta che il suo destino è quello di essere preso, ucciso, di soffrire. Quindi è un destino non di gloria umana. E i discepoli però avevano talmente tanto capito che subito dopo Giacomo e Giovanni gli fanno la domanda che abbiamo sentito, cioè se chiediamo di poter sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla sinistra. Evidentemente ragionavano secondo l'idea di un messia umano che avrebbe restaurato il regno di Gerusalemme, e quindi ci sarebbero stati i suoi ministri, i suoi consiglieri, no? E loro chiedevano di essere messi chi era a destra e chi era a sinistra. Scrive Enzo Bianchi in un commento al Vangelo di Marco, riferendosi proprio a questo episodio, scrive così: difficile dire su cosa fondassero la loro richiesta. Forse sul loro essere cugini o parenti di Gesù, come tramanda un'antica tradizione. Ma è più facile che facessero valere la loro anzianità di chiamati, essendo con Gesù fin dall'inizio, oppure la loro fedeltà e il loro zelo. In ogni caso, la loro è la solita pretesa che emerge in ogni vita comunitaria, riguardo i primi posti o almeno i secondi nella presidenza, quale privilegio acquistato con qualche atteggiamento buono o valoroso. ecco, quello di contare un po' di più nella comunità dei credenti, no? È un vizio un po' di tutte le comunità, perché questo messaggio che ci dà Gesù invece, che chi vuole essere primo si faccia servo, no? I re, i potenti di questo mondo comandano e si fanno servire, ma tra voi non sia così, perché chi vuole essere il primo serva, no? E chi vuole essere più grande di tutti si faccia l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Questa è l'umiltà, no? E veramente Dio è il campione dell'umiltà, è l'esempio dell'umiltà, perché ha assunto la condizione di servo, divenendo simile agli uomini. Ecco, troviamo i riferimenti allora al calice e al battesimo. Gesù dice: ma siete pronti a bere il calice che io bevo? E il calice qui ha senso di prova lacerante, amarezza, sofferenza. E battesimo qui va inteso nel senso letterario di immersione, no? Battezzare vuol dire immergere, e qui vuol dire anche qui l'immersione in una situazione di sofferenza, di pericolo, di morte, di andare a fondo, eh? E i discepoli gli dicono di sì, no? Sì, sì, noi siamo pronti, perché avevano sempre in mente quel sedere alla destra e alla sinistra. E allora Gesù dà quel bel insegnamento che abbiamo citato, no? Chi vuole essere il primo sia servitore di tutti. Perché? Perché il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per dare la propria vita in riscatto per molti. E riguardo a questo riscatto, questo concetto del riscatto, il riscatto era un termine in uso nella cultura ebraica. Quando un debitore non poteva pagare un debito, ecco che interveniva qualcun altro, un suo parente, un suo amico, qualcuno in suo che gli fosse vicino e che al suo posto pagava il prezzo. Quindi in questo concetto del riscatto c'è sì l'idea di un prezzo da pagare, ma c'è soprattutto l'idea di solidarietà di qualcuno che ti è vicino, che al tuo posto, no? Subentra. E sul riscatto pagato da Gesù spesse volte si è messo più l'accento sul prezzo che non sulla solidarietà di Dio verso l'uomo, e ho trovato un commento che dice, no? L'analogia però non va tanto sul prezzo da pagare quanto sull'atteggiamento di solidarietà. La sua passione e morte, quella di Gesù, non sono state tanto un prezzo da pagare al demonio perché abbandoni il suo dominio sull'umanità, o tantomeno al padre perché plachi la sua collera, come per molto tempo si è detto in passato, non c'era questa idea, ma la manifestazione più alta della solidarietà di Dio con gli uomini, che lo ha portato a condividere in tutto la nostra condizione umana. Ecco, credo che sia una bella riflessione da fare, no? Dio che è vicino all'uomo e offre, no, la sua vita in riscatto, no? Che si fa presente, che si fa vicino per arrivare lui, no? dove l'uomo non arriva, dove l'uomo non può arrivare.
Tornando appunto al Vangelo, quello che stava dicendo anche Marco, Gesù dice: giungere alla gloria è possibile, ma prima occorre passare attraverso il battesimo, e il battesimo di Gesù e bere il suo calice. Nella Bibbia di Gerusalemme si dice: il battesimo da ricevere è un'immagine della passione ormai vicina. Secondo il senso primo del termine greco battezzare, Gesù sarà immerso in un abisso di sofferenze. Quindi questo è il battesimo che si riferisce a Gesù. E quindi Gesù logicamente dice ai suoi: ma potete giungere alla gloria, però dovete prima passare attraverso il battesimo, quindi attraverso la sofferenza e attraverso anche la morte, compresa anche la morte. Invece la pretesa, il diritto di riservare i primi posti è un po' una pretesa dell'orgoglio umano, no? Che è contraria alla teologia della gratuità che usa invece Gesù, no? E in questo orgoglio umano, come già ha detto anche Padre Gianni, in fondo ci ritroviamo un po' tutti, no? Tutti in fondo magari quando facciamo qualcosa poi desidereremmo essere riconosciuti, essere stimati, essere valorizzati, avere magari i primi posti, eccetera, eccetera. E Gesù invece ci dice che non è indispensabile essere così, anzi, che non è necessario assolutamente essere così, perché addirittura Gesù dice: I capi delle nazioni dominano su di esse e le opprimono, ma tra voi non sia così. Chi vuole diventare grande sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti, addirittura schiavo di tutti. Quindi Gesù contrappone quello che può essere il capo delle nazioni, governanti, li contrappone invece alla logica del regno, che è completamente differente. Ora a me, pensando a questo, viene da dire che sarebbe una cosa anche ottimale che anche tra i governanti ci fosse questo spirito di servizio e non di potere, forse le cose andrebbero meglio. E quindi è una logica che forse si potrebbe applicare anche allo Stato, nonostante Gesù in questo brano di Vangelo li mette in opposizione. Sarebbe bello che questa logica, che è cristiana, venisse poi applicata umanamente anche nella vita normale, nel potere civile. Comunque, a maggior ragione, questa logica va applicata per coloro che si va usata da coloro che si dicono cristiani. E nella comunità cristiana, quindi, coloro che sono magari ritenuti capi o coloro che sono riconosciuti capi dovrebbero essere paradossalmente incaricati di servire. Quindi in un commento leggevo: una chiesa che non sia un'immagine capovolta dello Stato non corrisponde al progetto essenziale del suo fondatore. Per cui un gravissimo peccato della Chiesa sarebbe quello di organizzarsi a immagine e somiglianza dello Stato o di inserirsi come parte integrante della sua struttura. Quindi ecco, io credo che anche questa cosa sia importante, anche se penso che ultimamente il Papa queste cose ce le ricorda continuamente, cioè continuamente insiste su questo spirito di servizio che deve animare ogni cristiano e a maggior ragione animare anche le persone preposte a condurre la Chiesa. Io credo che anche ci sia da dire un'altra cosa: questo modo di agire, questo modo di essere, questo modo di servire veramente potrà capovolgere il mondo. Non è il potere che capovolgerà il mondo, come non sarà il potere che salverà il mondo, perché il mondo l'ha salvato Gesù Cristo e, come abbiamo potuto vedere e leggere e sentire, non l'ha salvato attraverso il dominio e il potere, ma attraverso il dare se stesso, il dare la propria vita e attraverso l'amore.
Riprendiamo il nostro commento qui dagli studi di Radio Missione Francescana alla liturgia della domenica ottava dopo Pentecoste. Dal Vangelo odierno impariamo che la grandezza del discepolo, ma penso di ogni uomo e donna che vivono sulla terra, non sta nella ricerca del primo posto, dei primi posti, ma sta soprattutto nel servizio. Io non sono venuto per essere servito, ma per servire e dare la mia vita in riscatto per tutti, per molti. E quindi noi dobbiamo imparare da questo maestro, il quale ha vissuto le ultime ore della sua vita ponendo l'ultima cena, discorsi di addio per Giovanni, ha vissuto gli ultimi momenti della sua vita ponendo un gesto molto significativo al proposito, lavando i piedi. Sappiamo che questo gesto era riservato ai discepoli nei confronti del maestro. Il discepolo e i discepoli dovevano interessarsi delle cose pratiche e mettersi al servizio del maestro in tutto. Ecco, Gesù capovolge: io mi sono messo al vostro servizio, io vi lavo i piedi. E Pietro, che non voleva, a Pietro Gesù dice: guarda che se non ti lavo i piedi non avrai parte con me, cioè non sarai dalla mia parte, non sarai in comunione con me, non sarai dentro la mia comunità. Allora Pietro accondiscende e si fa lavare i piedi. Ecco, è questa logica del servizio che deve prendere sempre più spazio dentro la nostra vita quotidiana, dentro il nostro cammino di fede. E Gesù poi cosa dirà quando si ritroverà a parlare del giudizio universale? E qualsiasi cosa avete fatto il più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Cioè, attraverso questo servizio rivolto, prestato al più piccolo, si rivela una presenza, la presenza della persona di Cristo. E noi abbiamo bisogno di sentirci in compagnia con Lui dentro questo deserto, questo cammino di deserto che è la vita, che molte volte comporta fatiche. Ci sono anche dei momenti di gioia, ma le tribolazioni non ci vengono mai risparmiate. abbiamo tanti esempi di santi che hanno vissuto intensamente questa logica del Vangelo. Una persona, Madre Teresa, che conosciamo tutti, ecco, si è posta al servizio delle persone più infamanti, meno degne dal punto di vista umano di essere servite, accolte e ospitate nella sua casa o nelle sue comunità. E allora, la conclusione, quale potrebbe essere? Che solo chi è disposto a mettersi al servizio degli altri diventa grande, cioè solo chi è disposto a donare la vita è degno di occupare i primi posti. E l'amore che Gesù ci insegna è proprio questo, un atto di donazione estremo. Dona la sua vita, perché non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, e Gesù l'ha dato anche per i suoi nemici o avversari. Quindi amare significa proprio abbandonarsi, amare Gesù e amare secondo il Vangelo significa appunto abbandonarsi a questa logica del perdersi per ritrovarsi, del servizio, del servire i più piccoli per occupare i primi posti.
La prima lettura della liturgia di questa settimana dell'Antico Testamento è tratta dal Libro dei Giudici, è anzi l'introduzione al Libro dei Giudici. Ecco, questo libro, nella cronologia appunto dell'Antico Testamento, si colloca subito dopo il libro di Giosuè, e quindi Giosuè, sappiamo, è il successore di Mosè. Quindi nel racconto veterotestamentario Giosuè è il condottiero che introduce il popolo nella terra promessa. Dopo la sua morte viene raccontato appunto l'epoca dei giudici. In realtà queste due fasi sono abbastanza contemporanee. E come questa introduzione è interessante, perché ne ritaglio alcuni brani, dice così: poi Giosuè, servo del Signore, morì a 110 anni e fu sepolto. Allora sorse dopo quella generazione un'altra che non aveva conosciuto il Signore, né l'opera che aveva compiuto in favore di Israele. Gli israeliti allora fecero ciò che male agli occhi del Signore e servirono i Baal, le divinità cananee. Abbandonarono il Signore Dio dei loro padri, che li aveva fatti uscire dalla terra d'Egitto, e seguirono altri dei tra quelli dei popoli circostanti. Allora si accese l'ira del Signore contro Israele, che li mise in mano a predatori, li vendette ai nemici che stavano loro intorno, ed essi non potevano più tenere testa ai nemici, furono ridotti allo stremo. Allora il Signore fece sorgere dei giudici che li salvavano dalle mani di quelli che li depredavano, ma neppure i loro giudici davano ascolto, anzi si prostituivano ad altri dei e si prostravano davanti a loro. Cosa possiamo ricavare da questa lettura, che sembra, ecco, raccontare semplicemente dei fatti storici? Credo delle riflessioni interessanti, sia per quanto riguarda appunto la vicenda di Israele, sia per quanto riguarda la nostra fede. Ecco, intanto ci accorgiamo che Israele dovette fare un lavoro di convivenza e di inculturazione con popoli diversi da lui. L'insediamento nella terra promessa non avvenne probabilmente attraverso delle campagne militari vittoriose, ma attraverso delle migrazioni, a seguito delle quali Israele si stabilì, e accanto a questi popoli dovette portare avanti e mantenere salda la propria fede in Yahweh, accanto a questi popoli che invece onoravano altri dei. Erano culture diverse, perché Israele veniva da un'esperienza di tipo nomade, era un popolo nomade. E questi altri invece erano popoli stanziali, sedentari, abitavano in piccole città, avevano delle divinità agricole. Anche il tipo di concezione di Dio era molto diverso, no? Di là c'erano delle divinità che proteggevano i raccolti o la fertilità. Israele invece aveva un Dio della storia. Il Dio di Israele era il Dio che aveva operato grandi cose, e i riti della religione di Israele erano il ricordare, il fare in memoria delle grandi opere che aveva compiuto Dio per lui, e in questo senso rinnovare la speranza, la certezza che Dio ancora sarebbe stato a fianco al suo popolo. Non erano offrire dei sacrifici per ottenere appunto la fertilità, per ottenere buoni raccolti, quindi una concezione di Dio veramente diversa. Ecco, Israele dovette fare la fatica di restare fedele, no, a questa sua a questo suo Yahweh, a questa sua concezione di Dio, pur vivendo accanto ad altri popoli. È una fatica che un po' dobbiamo fare anche noi, no? Perché tutti noi in fondo siamo, viviamo, no? Accanto a persone, accanto ad un, viviamo in un mondo che ci propone degli idoli, no? E restare fedele al Dio vero quando il mondo ti propone degli idoli è una fatica che è da fare quotidianamente. E poi, ecco, la rilettura storica che viene data, ecco, di questi fatti, anche questa è interessante. Ecco, teniamo presente che questi libri, questi racconti sono stati scritti molti secoli dopo il tempo a cui si riferiscono. In particolare, diciamo, questa storiografia risale ai tempi più o meno dell'esilio, quindi siamo parecchi secoli dopo, no? E allora la vicenda di questi primi anni di Israele viene riletta con questa chiave di fondo, che è interessante anche per noi. Finché Israele ha mantenuto la sua fedeltà a Yahweh, Israele è prosperato e ha conservato la sua vera identità. Quando si è lasciato sedurre dagli idoli, Israele si è dissolto e quindi ha perso, i suoi nemici hanno avuto la prevalenza contro di lui e, come dice, furono ridotti allo stremo. E non perché fossero diventati più deboli militarmente, ma perché un popolo che perde la propria identità, soprattutto religiosa, perde l'essenza di se stesso. E Israele rischiava sempre questo, no? Di perdere la propria identità e quindi perdere l'essenza di se stesso. Ecco, allora anche noi dobbiamo leggere un po' questo nella nostra vita, no? Ciò che costituisce la forza, no? La possibilità di restare noi stessi è la nostra fedeltà al Signore. Nella misura in cui noi riusciamo a mantenere salda questa cosa, riusciamo a essere realmente noi stessi. Se ci lasciamo sedurre dagli idoli circostanti, anche noi diventiamo in un certo senso vittime di un processo di dissoluzione. Siamo sempre lì, ma non siamo più noi, ci sciogliamo, ci dissolviamo e il risultato è che non ci siamo più, non siamo più noi stessi.
Però possiamo sempre vedere quanto il Signore Dio comunque va a ripescare continuamente il suo popolo, no? Nonostante in questa lettura appunto del libro dei Giudici si legga più volte questo abbandono da parte del popolo, poi abbiamo il Salmo che chiede: ricordati Signore del tuo popolo e perdona. E il Salmo dice: furono abbattuti per le loro colpe, ma egli vide la loro angustia quando udì il loro grido. Quindi c'è sempre questo ritorno di Dio che ti riprende continuamente e che poi si perfeziona, diciamo, con la venuta di Gesù Cristo, il quale addirittura va a morire per noi e muore per quando siamo ancora peccatori, non quando siamo bravi, buoni e belli. Quindi un Gesù che proprio dà la sua vita. Avevo proprio, sempre per stare in questo termine del dare la vita, del servizio, avevo letto nel commento qualcosa che mi sembrava molto bello, no? Che diceva, si riferiva alla parola riscatto, perché il Vangelo termina dicendo: il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Ma che cosa voleva dire Gesù con l'accenno al riscatto? Il riscatto è il prezzo dato per liberare un prigioniero di guerra o uno schiavo, ma da che cosa Gesù riscatta l'umanità? E in questo commento si dice che Gesù riscatta l'umanità dal principe di questo mondo, che è il demonio, che nella tentazione, nel brano delle tentazioni, dice espressamente a Gesù, dopo avergli mostrato tutti i regni della terra: ti darò tutta questa potenza e la gloria di questi regni, perché è stata messa nelle mie mani e io la do a chi voglio. Si legge così nel Vangelo di Luca, al capitolo 4, versetto 6. Quindi così il diavolo sarebbe il grande imperatore del mondo. E Gesù riscatta dal principe di questo mondo l'uomo. E in che modo lo riscatta? Lo riscatta facendosi schiavo, lo riscatta dando la propria vita, lo riscatta offrendo se stesso come vittima del potere, divenendo il servo di tutti. Quindi è una liberazione che viene fatta in un modo paradossale. Cioè, noi pensiamo spesso che riscattare da qualcosa, da un'ingiustizia, comporti la lotta, comporti l'affermazione, eccetera. Gesù di fatto non fa così. Gesù di fatto si offre a questo potere demoniaco e si offre perché offrendosi tutto venga recuperato. Quindi noi dovremmo accettare ancora che oggi ci sia il male, di fatto c'è, però sappiamo che con la nostra capacità di donazione, di donarci, possiamo riscattarlo questo male al pari di Gesù e possiamo cambiarlo in bene. È una logica difficile da capire, anche poco favorevole, nel senso che non è una logica che può tanto fare proseliti o cui ci si può far prendere, è un po' una logica strana, però è la logica del Signore Gesù, è quello che ha fatto Gesù, no? Gesù è venuto, qua si dice addirittura, ad essere vaccino dell'uomo, no? Si è fatto vaccino dell'uomo, cioè facendosi servo, facendosi schiavo, pagando il riscatto al demonio è diventato salvezza per l'uomo e poi possiamo diventare salvezza per gli altri, salvezza vera, autentica, probabilmente solo in questo modo, che poi non deve essere chiaramente un modo passivo, cioè allora accetto tutto, l'ingiustizia di questo mondo, tutto quello che di male c'è, no, non è così, però deve essere questa capacità dentro, nel cuore, di amore che abbraccia tutti, quello che ha fatto Gesù. Le cose vanno dette, vanno fatte notare, vanno, però Padre Gianni prima faceva l'esempio: quando diciamo qualcosa a qualcuno e pensiamo di avere ragione, ci viene automatico di alzare la voce, quindi di far sentire che ci siamo e che noi abbiamo ragione. Ecco, la logica di Gesù non è stata proprio così, ha fatto valere la sua ragione, ma l'ha fatta valere in un altro modo, quindi forse conviene che meditiamo su questa cosa, su quello che vuol dire l'atteggiamento di Gesù. Ma io volevo solo riprendere la lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, quella di oggi, perché mi sembra che spieghi bene tutto quello di cui abbiamo parlato adesso, il tipo di servizio, no? Il tipo di offerta che, di cui Gesù parla, no? Paolo dice: dopo aver sofferto e subito oltraggi a Filippi, come sapete, abbiamo trovato nel nostro Dio il coraggio di annunciarvi il Vangelo in mezzo a molte lotte, non cercando di piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. E neppure abbiamo cercato la gloria umana, né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità di apostoli di Cristo. Invece, siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre che ha cura dei propri figli. Così, affezionati a voi, avremmo desiderato trasmettervi non solo il Vangelo di Dio, ma la nostra stessa vita, perché ci siete diventati cari. Ecco, io mi auguro che ciascuno di noi possa avere nel cuore questi sentimenti nell'approccio con il fratello, con chi incontra. Insomma, volevo leggerlo perché volevo sottolinearlo per la mia vita, ma anche sottolinearlo per la vostra.
E Gesù ci insegna proprio a guardare agli altri non sperando che gli altri ci possano dare, quindi con un atteggiamento di attesa, che alcune volte diventa pretesa, ma ci insegna a guardare gli altri con uno spirito di servizio. Quindi la domanda che deve scattare dentro di noi tutte le volte che incontriamo qualcuno è questa: come Dio lo guarda? Quindi guardare gli altri con gli occhi di Dio, con uno spirito di servizio, e quindi porsi una ulteriore domanda: cosa io posso fare per questo piccolo fratello o sorella che sia, che adesso ha incrociato la mia vita? Vorrei concludere con una riflessione preghiera di Madre Teresa. Signore, mettici al servizio dei nostri fratelli che vivono e muoiono nella povertà e nella fame in tutto il mondo. Fa che nessun uomo ci passi davanti come un estraneo, ma sappiamo riconoscerlo come fratello, condividere con lui tutto quello che abbiamo e che siamo, ed essere con lui dimora del Dio amore, e così sia. E con questa bellissima preghiera auguriamo a tutti quanti voi, amici ascoltatori, una buona giornata nel Signore da parte di Padre Gianni,
Irene
e Marco.